Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Evangelo dell'ingresso a Gerusalemme. Matteo, capitolo 21, 1-11. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito troverete un'asina legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». Dio onnipotente, donaci il tuo spirito e concedi a noi di essere obbedienti e perseveranti nell'ascolto della tua parola e testimoni della misericordia e del tuo amore. Amen. Con questa domenica, che è l'ultima della Quaresima, ha inizio la grande settimana dell'anno liturgico, la Settimana Santa. Questa grande e santa settimana è come un'inquadratura generale di tutto il mistero che nei giorni seguenti rivivremo con fedeltà addirittura cronologica, anche se dolorosamente, in modalità diverse dagli altri anni. Celebriamo la Pasqua restando a casa e, secondo le scarne disposizioni stabilite dalla Congregazione per il Culto Divino, come potete poi, se volete, leggere nella nota allegata in fondo alla lezione. Celebreremo dunque la Domenica delle Palme, la Settimana Santa, nelle case. Come il popolo di Israele, in esilio, quando appunto era senza tempio, senza sacerdoti, ha scritto la celebrazione della Pasqua nella ritualità familiare, così anche noi dovremo imparare a celebrare nelle case. Lo faremo ponendo al centro la parola di Dio. In questi giorni di emergenza, molti vescovi e presbiteri vivono in modo strano e spesso disarticolato il loro ministero. Qualcuno è preso da un'ansia compulsiva di fare qualcosa, si moltiplicano le messe via web, i messaggi vocali, i gruppi WhatsApp che scambiano forsennatamente altri messaggi, altri video. Mi sembra che tutto questo non provochi serenità e preghiera nelle comunità, ma una Babele senza misura, troppe parole. Forse per nascondere silenzi imbarazzanti, un senso di impotenza, la privazione di un ruolo. Credo che sia importante trovare una giusta misura tra il desiderio di stare vicini alla gente, desiderio sacrosanto, e la capacità di accettare un vuoto, una debolezza, un tempo inoperoso. Solo se si ha la fede per entrare in questo tempo sospeso, in questa mancanza, forse si potranno regalare parole che nascono dal profondo, che sgorgano da un silenzio pieno di ascolto. Non è forse così che si prepara un'omelia davvero mistagogica? Ora, una settimana strana come questa va preparata. Dove vuoi che prepariamo per celebrare la Pasqua? Chiedono i discepoli a Gesù. Scopriamo anche questo. Non si celebra la Pasqua se non la prepariamo. Non è come abbonarsi ad un canale televisivo o andare al cinema, prenotare, pagare un biglietto, un canone, recarsi nella sala, sprofondare nella poltrona di casa e poi ascoltare, assistere. La Pasqua non la si assiste, la si celebra e quindi ci si prepara, e forse questa volta come mai prima. Forse questa emergenza è l'occasione perché emerga una liturgia nella linea di una sacramentalità più esistenziale e non semplicemente rituale. È il popolo di Dio come soggetto vivo della fede, non come soggetto passivo, che assiste a un rito che altri per lui celebrano, ma che si scopre popolo sacerdotale in grado di celebrare davvero in maniera consapevole, attiva e piena, secondo diritti e doveri in forza del battesimo, come ci ha detto il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium numero 14, o anche i principi e norme del Messale Romano. È un'occasione unica. Non avremo, e spero davvero mai più come questa, altre opportunità che ci costringano a compiere quel salto di qualità che il Concilio ci ha indicato, ma che fatichiamo così tanto a mettere in opera. Tutta l'assemblea è soggetto celebrante, ovvero ogni credente deve imparare non ad assistere, ma a celebrare attivamente. Ora può e deve farlo, altrimenti rimane un vuoto incolmabile. Questo in realtà è vero sempre, in ogni celebrazione, anche in quelle che normalmente facevamo nelle nostre chiese, anche in quelle solenni delle cattedrali, il soggetto celebrante è tutta l'assemblea. E i ministri, da chi presiede in particolare, vive il suo servizio non per sostituire il popolo di Dio, ma per aiutarlo a sentirsi parte attiva della celebrazione. E se questo vale per ogni domenica, vale anche per la Pasqua. Lo spazio della casa è chiamato a diventare luogo del culto spirituale. Ogni famiglia qui deve inventarsi uno spazio con dei segni che richiamino la fede, un cero, un crocifisso, una tovaglia particolare che viene messa sulla tavola nei momenti celebrativi. Chi poi nella casa vive isolato, sarebbe bello se nel piccolo, con le precauzioni consigliate, le nostre case si aprissero per momenti di preghiera condivisi. Ma questo accade già. Qualcuno va dall'amica vicina a recitare il rosario, ma ora non potrebbe anche celebrare la Pasqua. E se si rimane soli, si celebra lo stesso, perché il Padre vede nel segreto, nella sua stanza, ascolta le tue preghiere, e forse ancora di più perché segrete. Tutto questo poi potrebbe rimanere come un'esperienza che si può sempre ripetere. Possiamo davvero celebrare la fede nelle case, nella vita quotidiana, in ogni giorno. Le relazioni più intime, se vere, se vissute in Cristo, diventano tempio dello Spirito, come diceva Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ricordate il capitolo 6, i versetti 19-20. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Lo Spirito di Dio abita in voi. E Paolo è talmente convinto che afferma: Cristo vive in me, nella lettera ai Galati 2:20. Nella certezza dunque che non manchino al popolo di Dio, ai vescovi e ai presbiteri, la creatività per sostenere tutti i credenti nel vivere in modo eccezionale questa Pasqua 2020, eccoci raccolti intorno a un tavolo di casa per pregare. Celebriamo dunque questa Pasqua nelle emergenze, lì dove siamo, ma anche lì siamo in comunione con tutta la Chiesa particolare di cui siamo parte. Ci permettiamo qualche suggerimento minimo per celebrare il Triduo Pasquale. Ognuno ne faccia l'uso che vuole, se vuole. Il Giovedì Santo, l'Evangelista Giovanni nel suo Evangelo, non riporta l'ultima cena, ma la lavanda dei piedi. Le disposizioni stabilite dalla congregazione per il culto divino hanno tolto il gesto liturgico della lavanda. Comprendiamo ed accettiamo. Si potrebbero comunque rileggere i testi che istituiscono il memoriale, il libro dell'Esodo, il Salmo, la prima lettera di Paolo ai Corinti, l'Evangelo di Giovanni e l'Evangelista Matteo. Non possiamo celebrare l'Eucaristia in casa, ma spezziamo un pane e condividiamolo. Questo ci può rimandare a quel senso che ogni domenica noi viviamo come credenti. Ci aiuti a ricordare che l'Eucaristia è celebrata quando ci mettiamo a servizio gli uni degli altri. Il Venerdì Santo. Al centro del Venerdì Santo c'è la croce di Gesù e il racconto della sua morte. Diventa importante scegliere una croce da mettere al centro, che sia poi quella che ogni volta ci invita a pregare. Davanti alla croce, poi, possiamo leggere il racconto della passione e morte del Signore. Giovanni 18, versetto 1, capitolo 19, versetto 42. E poi una preghiera universale, perché la croce ci raccoglie tutti e in questi momenti ci sia particolare riferimento a chi soffre per il contagio e a chi opera per la cura dei malati. Il Sabato Santo. Questo è un giorno particolare dove regnano il silenzio e l'assenza di celebrazioni. Noi abbiamo vissuto quasi tutta la Quaresima come un lungo Sabato Santo di silenzio e senza riti. E allora questo giorno lo si potrebbe consacrare al silenzio. Si pongano i segni, una candela spenta, un crocifisso coperto, una tavola spoglia. Tutto richiama un'assenza, ma siamo in attesa di un ritorno. Domenica di Pasqua. La domenica di Pasqua la si vive come ogni domenica, senza celebrazione dell'Eucaristia in chiesa. Una celebrazione della parola. Non mancano i sussidi che possiamo trovare in abbondanza in rete. Questa celebrazione si concluda con una festa, un pranzo condiviso, un momento di gioia. Senza dimenticare chi è solo, oltre che a parenti e amici, annunciamo la resurrezione di Cristo per dare una parola di vicinanza e di speranza. In questi giorni anche i più restii hanno usato il telefono e spesso, ma forse, ancor più usarlo in un giorno come questo. Iniziamo dunque questa lezione sull'Evangelo di Matteo 21, l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. In una settimana della storia del mondo si sono compiuti gli avvenimenti decisivi attraverso i quali Dio ha operato la nostra redenzione. Questi eventi sono la passione, la morte, la resurrezione di Cristo. È il mistero della Pasqua, ossia il passaggio di Cristo da questo mondo al Padre attraverso la sua passione, morte e resurrezione. È in Lui e per Lui dell'umanità intera, dalla schiavitù del peccato alla vita divina della grazia. Gesù, infatti, morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. La morte e la risurrezione di Cristo che è rinnovata in ogni divina liturgia celebrata ogni domenica, nella settimana santa viene rivissuta dalla Chiesa anche cronologicamente. La caratteristica, infatti, di questa celebrazione annuale della Pasqua è di essere compiuta in 3 giorni. La Chiesa, attraverso i riti, segue passo passo, momento per momento, il suo Signore, che per lei va al Calvario e per lei è glorificato nella potenza di Dio. Questi giorni hanno qualcosa di sacramentale. In essi opera Cristo. Per chi crede, sono davvero i giorni della salvezza. La Settimana Santa, e soprattutto il Triduo Pasquale, è al centro di tutto l'anno liturgico e di tutta la vita sacramentale della Chiesa. Ricordiamo l'annuncio che è stato dato il giorno dell'Epifania. Perciò, ricordando quanto ha scritto Paolo VI, se v'è liturgia che dovrebbe trovarci tutti compresi, attenti, solleciti ed uniti per una partecipazione quanto mai piena, degna, pia e amorosa, questa è quella della grande settimana. Per una ragione chiara e profonda, il mistero pasquale che trova nella Settimana Santa la sua più alta e commossa celebrazione non è semplicemente un momento dell'anno liturgico. Esso è la sorgente di tutte le altre celebrazioni dell'anno liturgico stesso, perché tutte si riferiscono al mistero della nostra redenzione, cioè al mistero pasquale. La liturgia di questa domenica, come ci dice il titolo stesso, fa commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e della passione del Signore. Tutti gli evangelisti mettono in rilievo l'ingresso solenne nella città santa da parte di Gesù, acclamato dalla folla degli ebrei come Messia, cioè il Salvatore. Il fatto ha un profondo significato di fede. Mentre i capi del Sinedrio pensano ormai all'eliminazione di Gesù, in quel momento il chicco di grano che muore comincia a dare frutto. Alcuni pagani chiedono di vedere Gesù. Quel piccolo gruppo di stranieri sono il nucleo della futura Chiesa. Il Figlio dell'uomo è glorificato, è riconosciuto dal resto di Israele e dalla primizia dei popoli pagani. La liturgia fedele al dato rivelato non trascura questo mistero di salvezza. Non si tratta di fare dunque un pio ricordo, di mirare un avvenimento del passato. Si tratta di rendere presente oggi quell'avvenimento attraverso la parola di Dio e di viverlo nella fede. Oggi siamo chiamati a riconoscere la divinità di Gesù e la sua azione di salvezza come Messia, trovando i modi più adeguati per dare rilievo concreto alla nostra fede. Non avremo forse il segno esterno della processione, ma non possiamo non tener presente che formiamo una comunità di fede che acquista tutta la sua forza con l'annuncio della parola di Dio. La commemorazione della passione del Signore, ecco, in questa domenica si legge la passione del Signore. Gesù entra nella città santa per consumarvi il sacrificio. I capi del popolo giudaico hanno già deciso di condannarlo. Tutta la liturgia dell'Eucaristia, illuminata dai racconti della passione dei 3 evangelisti, si leggono nel susseguirsi di un triennio. Siamo così aiutati a comprendere il significato salvifico della passione e morte di Gesù. Quest'anno si legge l'Evangelo di Matteo. Ci dice il prefazio: egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. Il Padre Celeste ci dà come modello di vita il Cristo, suo figlio fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. La Chiesa prega di avere sempre presente, attraverso questo modello, l'insegnamento della passione del Signore per partecipare alla gloria della risurrezione. Ce lo ricorda la preghiera di Colletta. Gesù, infatti, con la sua persona e le sue storie, non è soltanto un modello da imitare, ma è il principio vitale della nostra vita di credenti. Mediante la fede e i sacramenti, noi partecipiamo alla sua stessa vita, che dobbiamo poi esprimere con la nostra. Con la processione delle palme iniziano le celebrazioni della Settimana Santa, non solo cronologicamente, ma anche e soprattutto sacramentalmente. Tutto ciò che la Chiesa vive nei giorni santi, la passione e morte del Signore, è introdotto simbolicamente con il significativo rito della processione. Ma questa introduzione nel significato della Settimana Santa tramite la processione delle palme si verifica solo se noi sappiamo dare a questo rito il suo vero significato. Si tratta di significare l'entrata di Cristo nella Gerusalemme definitiva attraverso il trionfo della sua morte. La processione non ha dunque come fine quello di imitare l'evento storico avvenuto la domenica precedente alla morte del Signore, ma di diventare un simbolo di ciò che in quell'avvenimento era profetizzato, dando al popolo uno strumento per partecipare all'entrata escatologica di Gesù, attraverso il mistero pasquale, nel regno definitivo di Dio. Si deve vivere questa celebrazione, ci ricorda il cerimoniale Episcoporum, come una profezia della passione e del trionfo del Signore, cioè come un cammino che lo porta fino alla gloria, cammino che assieme al Signore la Chiesa vuole percorrere con quella fede che proclama anche quando soffre e sembra fallire, perché riconosce e confessa la sua vittoria definitiva. È in questo contesto, nell'acclamare e nel seguire il crocifisso che è il Re, che la processione delle palme riacquista davvero la sua vera dimensione. Nella solennità speciale di questa domenica si richiama all'antica tradizione di Gerusalemme. Lì, nel IV secolo, nel luogo stesso, si proclamava l'Evangelo dell'evento. La Chiesa celebrava il Vespro facendo la stazione nella Basilica dell'Elona sul Monte degli Ulivi. Poi, in processione, con tripudio di canti e reggendo le palme, la comunità si recava alla Basilica dell'Anastasis, visitando il luogo del Golgota, e quindi celebrava la Divina Liturgia di San Giacomo. Cominciava così la settimana più densa dell'anno, quanto a contenuti evocativi e celebrativi. Le note che risuonano oggi formano un'intensa sovrapposizione di gioie per la gloria del Signore che si manifesta e di profonda meditazione sul senso che la passione prossima ha per Lui, per tutti i fedeli redenti e significati, per il destino del mondo. Oggi la liturgia di questa giornata non si apre con la commemorazione dell'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme fuori dalla Chiesa, ma all'interno di essa, con un ingresso solenne o semplice, a discrezione del Presidente, e prosegue poi con la celebrazione domenicale della Passione. Per giungere alla risurrezione, il Signore è passato, ha dovuto, attraverso la voragine della morte. Per questo il titolo della Domenica ha voluto unire i suoi due aspetti, che sono perfettamente coerenti, poiché l'entrata del Signore nella Città Santa, prossimo scenario dei fatti culminanti della sua vita, sta a indicare la definitiva visita di Dio al suo popolo. Domenica delle Palme e della Passione del Signore. È questo il titolo. Per comprendere dunque la Quaresima, abbiamo detto che è sempre celebrazione del Signore risorto con lo Spirito Santo, che domenica per domenica, attuando una particolare memoria dell'iniziazione cristiana santa, non solo accompagna i catecumeni che avanzano nella specifica preparazione, a quella medesima iniziazione comune, ma accompagna tutti alla resurrezione comune. Tutti i battezzati, fattisi attenti discepoli dello Spirito Santo, sono chiamati a seguire il Signore, il vittorioso su ogni tentazione, che con l'iniziazione santa aiuta a superare le debolezze e ci trasfigura nella sua stessa trasfigurazione. Alla Samaritana ha promesso, ma a coloro che lo seguono, Cristo dona l'acqua della vita, che è lo Spirito Santo, per l'adorazione perfetta del Padre, mentre al cieco nato dona la luce della visione umana ai suoi, nati nella cecità del peccato, dona l'illuminazione che è l'iniziazione alla luce divina, mentre resuscita Lazzaro, anticipo della resurrezione operata dallo Spirito Santo e della resurrezione comune operata fino alla fine dei tempi dal medesimo Spirito Santo, a coloro che lo seguono, nell'iniziazione, dona la caparra della risurrezione. La Domenica delle Palme, dunque, celebra e contempla ancora il suo Signore mentre prende possesso della sua città regale, Gerusalemme, la sposa. E così, quale figlio dell'uomo, re, profeta, sacerdote, che si avvia alla croce, la accetta, la vive per intero, portando il carico del peccato e del dolore di tutti gli uomini. Sulla croce, Gesù realizza per intero la sua missione divina di servo sofferente. E ancora dalla croce, come partoriente, mentre grida al Padre, rivela anche la gioia del popolo futuro che nasce dal dolore. Ci rilegga qui il Salmo 21. Colui che si manifesta come il Dio da Dio prende volontariamente la forma di servo, facendosi obbediente alla volontà del Padre, accetta la morte di croce, nella consapevole umiliazione di se stesso, nel volontario svuotamento, e ricevendo dal Padre il nome divino da adorare per la gloria del Padre. Inno ai Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11. L'ingresso gioioso di Gesù a Gerusalemme, dunque, è una scena messianica, sul modello delle cerimonie di investitura regale molto comuni nell'antico Oriente e di cui abbiamo qualche racconto nei libri della Bibbia. Si legga il primo libro dei Re, ad esempio, primo capitolo, versetti 33-35. Gesù, e lo sappiamo bene, è un re che viene non per dominare, ma per servire e dare la sua vita a redenzione dell'umanità. Cristo non entrò in Gerusalemme su un magnifico carro, come hanno fatto gli altri re. Non ha imposto tributi, non ha incusso terrore, né era circondato da guardie armate di lance. Eppure era lui quella stella che doveva spuntare da Giacobbe e quello scettro che doveva sorgere da Israele. Da un'omelia di Giovanni Crisostomo. Così la liturgia, dopo la scena gioiosa della intronizzazione regale di Gesù, passa immediatamente al racconto della passione. Nella liturgia bizantina, gli inni della festa, gli apolitikion e i kondakion, sono gli stessi della risurrezione di Lazzaro. Per confermare la comune risurrezione, prima della tua passione hai risuscitato dai morti Lazzaro, o Cristo Dio, per la qualcosa anche noi, come fanciulli, portando i simboli della vittoria, a te, vincitore della morte, gridiamo, Osanna nel più alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E ancora, sepolti insieme a te, o Cristo Dio nostro, per mezzo del battesimo, attraverso la tua risurrezione, siamo fatti degni della vita immortale. Perciò, inneggiando, gridiamo a te, Osanna nel più alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. La nostra pericope evangelica ha paralleli sia in Marco, capitolo 11, versetti 1-11, che in Luca, capitolo 19, versetti 28-40, ma lo ritroviamo anche nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, i versetti 12-16. Il contesto risponde pienamente a tutte le direttive liturgiche. Se osserviamo lo schema di Matteo, il brano si situa tra la salita a Gerusalemme, con la penultima tappa a Gerico, e il ministero messianico a Gerusalemme. Il nostro brano fa da cerniera, introducendo all'ultima parte della vita del Signore prima della croce e della risurrezione. L'azione di questo episodio, che è la continuazione di quella del brano precedente, è collocata da Matteo in una sola giornata, la descrizione della quale termina al capitolo 21, versetto 17, con la cacciata dei venditori dal Tempio. L'entrata di Gesù nella città santa assume, per esplicita iniziativa del Maestro Gesù, il carattere di una pubblica manifestazione della sua regalità messianica, quella che finora aveva tenuto volutamente in penombra. Ma si tratta sempre di una regalità non ammantata di sfarzo e di potenza, ma una regalità di povertà e mansuetudine. Ma leggiamo il nostro brano. Il testo comincia con l'andatura di un pellegrinaggio del Signore, che con un piccolo gruppo di discepoli e di donne fedeli che lo seguono, diventa via via un corteo imponente, festoso, gioioso, una processione sacra, popolare e solenne, o un corteo nuziale che accompagna lo sposo verso la casa della sposa. Giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi. Betfage, dall'aramaico Betpagè, casa dei fichi immaturi, è probabilmente il villaggio di cui si fa cenno poi nel versetto seguente. Il suo nome non compare nell'Antico Testamento, è un villaggio di scarsa importanza. Da Marco e Luca è nominato insieme a Betania, quindi la sua ubicazione non deve cercarsi lontano da questi luoghi, alle falde orientali del Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi era ben noto nella scrittura. Gesù vi arriva con i suoi da Gerico e siamo sul versante orientale di questa altura. Secondo i profeti, il Signore stesso sarebbe venuto su di esso in un giorno terribile di sola luce, dove il popolo si sarebbe raccolto e lì avrebbe fatto scaturire acque vive da Gerusalemme. Si legga profeta Zaccaria, capitolo 14. Il principio della redenzione di Israele, tra segni irresistibili, sarebbe avvenuto con la manifestazione del Signore, reso visibile all'universo, venendo con tutti i santi suoi. Questo monte, nella storia passata, era stato testimone di un fatto tragico, la rivolta di Assalonne contro il padre Davide. Allora Davide, l'unto del Signore, figura del re messianico, fuggendo davanti all'incalzare del figlio, era salito nel pianto su questo monte, con l'arca dell'alleanza e con il resto dei suoi fedeli, secondo libro di Samuele, capitolo 15. Gesù ricapitola questi fatti e per ben due volte. Poi, risorto, torna ancora sul Monte degli Ulivi, nella località chiamata la Galilea, Atti 1.12, da lì per ascendere al Padre e poi donare lo Spirito, che è anche il fuoco della Pentecoste, Atti 2.1.4. Ma ora Matteo ci parla di un fatto misterioso. Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Il Signore invia due discepoli, due testimoni, secondo la legge, Deuteronomio 19,15. Essi vanno in un villaggio. Esiste un parallelo altrettanto misterioso al capitolo 26, versetti 18-19. Altri due discepoli verranno inviati per la preparazione della sala per mangiare la Pasqua presso un proprietario di una casa che accondiscenderà volentieri. Qui il Signore invia dunque un messaggio che sembra convenzionale. I due personaggi generosi sono tuttavia ignoti. Una parola sull'asina, che in Oriente è una cavalcatura tutt'altro che disprezzata. Sovrani e grandi personaggi amavano cavalcare bestie giovani, non ancora impiegate nei lavori. Un'asina legata e con essa un puledro. Ora, i due animali di Matteo possono essere dovuti ad una lettura letterale del profeta Zaccheo, capitolo 9, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Ora, il termine polos, puledro, potrebbe anche riferirsi al cavallo, ma qui, alla luce di Zaccaria 9, deve trattarsi di un asino molto giovane. Conducetela a me, dice il Signore. Un imperativo aoristo positivo, un'azione nuova sta dunque iniziando. Ora, il Signore ne ha bisogno, non c'è altro da dire. Forse siamo in conseguenza di un accordo fatto in precedenza con il proprietario degli animali. O forse qui l'Evangelista vuole indicare una preveggenza del Signore. Il termine Kyrios è ambiguo, può significare Signore o anche Maestro, ma certamente per i primi lettori cristiani prevaleva il significato di Signore. Commenta Giovanni Crisostomo: non considerate questo fatto come una cosa da poco conto. Chi può persuadere delle persone, verosimilmente povere e che si guadagnano la vita con il loro lavoro, a lasciarsi portare via i loro animali, forse unica proprietà, senza tuttavia opporsi? Ma che dico senza opporsi? Anzi, senza neppure una parola, o quantomeno dopo aver chiesto un motivo, tacendo e acconsentendo. Mi sembra infatti che nell'uno o nell'altro caso il comportamento di costoro sia ugualmente ammirevole, sia che non abbiano fatto resistenza quando vennero portate via le loro bestie, sia che, dopo aver chiesto e avuto la spiegazione degli apostoli, il Signore ne ha bisogno, abbiano acconsentito, pur non vedendo il Signore, ma solo i suoi discepoli. Il solenne corteo, che dunque avrà luogo tra poco, è anticipato in quella formula di compimento che noi troviamo nei versetti 4-5. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Matteo rende esplicita la citazione dell'Antico Testamento. Due parti, una presa da Isaia, l'altra da Zaccaria, Matteo presenta l'entrata di Gesù in Gerusalemme come il compimento delle profezie dell'Antico Testamento. Dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un asino e su un puledro, figlio di una bestia da soma. Fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Matteo tralascia ciò che invece Marco racconta, descrivendo i discepoli che eseguono gli ordini di Gesù. L'omissione di Matteo dà maggior risalto all'adempimento della scrittura, attenuando l'idea della preveggenza di Gesù o di un accordo preventivo. Il testo, comunque, interrompe la narrazione per concentrarsi sul fatto. Questo avvenne, ossia è voluto da Dio, è causato da Dio, affinché fosse adempiuto. Cioè qui siamo dinanzi a un passivo della divinità, ciò che il profeta aveva annunciato. Ora, formule di compimento nell'Evangelo di Matteo ne troviamo molte, almeno 12 esplicite e altre poi implicite. Le formule di compimento si organizzano come una fitta rete di rinvii alla Santa Scrittura, alla parola divina, il fatto divino che si viene attuando. In Matteo iniziano al capitolo 1, versetto 22, e termineranno con la Passione, capitolo 27, versetto 9. Abbiamo detto che il testo qui presente è tratta da due testi, profeta Isaia, capitolo 62, versetto 11, Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, uniti per dire l'anticipo che adesso si rivela in tutta la sua portata. Il testo di Zaccaria, tradotto dall'ebraico, suona così. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso. Umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asino. L'invito al giubilo, una caratteristica di tutti gli annunci messianici, è sostituito dall'Evangelista con una frase più semplice. Dite alla figlia di Sion. Dite, da notare, l'imperativo auristo. Le parole poi giusto e vittorioso, omesse da Matteo e anche da Giovanni, evitano l'equivoco di un messianismo politico, foriero di guerre, anche se giuste e vittoriose. Solo Matteo, fra i sinottici, nota il compiersi della profezia di Zaccaria. Giovanni ricorderà l'adempimento dello stesso vaticinio profetico al capitolo 12, versetto 14. Ambedue i testi parlano in un contesto di restaurazione del popolo dopo l'esilio. Il grande re viene a prendere possesso della sua città. Questo re non si presenta con la potenza terribile delle armi, i carri, la cavalleria. Zaccaria le esclude. È il re pacifico che sconvolge tutti i progetti di odio e di guerra e lo dimostra la sua cavalcatura. L'asina mite che allatta il tenero puledro che lo segue. Ora, il cavallo, nella tradizione biblica, rappresenta il rifiuto di Dio, perché l'uomo confida nella forza, nella sua intelligenza, è manifestazione dell'arroganza del conquistatore brutale. Si legga il Salmo 19, il Salmo 32. Mite seduto su un'asina. Matteo tralascia dal profeta Zaccaria l'espressione «egli è giusto e vittorioso», dando maggiore enfasi alla mitezza, all'umiltà del Re Gesù. Un'asina è su un puledro. Il parallelismo del distico ebraico ha probabilmente indotto Matteo a pensare che si trattasse di due animali. Ora, le due cavalcature sono riferite nel testo profetico solo per la legge stilistica del parallelismo, che ama presentare una verità e, come nel nostro caso, una stessa entità smembrata in due. Condussero un'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. Matteo, a differenza degli altri sinottici, si preoccupa dell'esatto svolgimento dei fatti. Ora, dal versetto 7 non si riesce a capire se Gesù abbia cavalcato l'asina o il puledro. Gli altri sinottici, che non hanno riportato la profezia, evitano questa confusione. La folla è presa dall'entusiasmo, stese i suoi mantelli, così come spesso noi facciamo con le infiorate nelle processioni. La folla copre i passi di Gesù con le loro vesti, così come si faceva con i re. Si legga qui il secondo libro dei Re, capitolo 9, versetto 13. Altri, anticipando quella festa grande che era la festa delle capanne, tagliano rami dagli alberi. Questi rami, come omaggio, anziché tenerli in mano, li stendono per la via. Marco parlerà di rametti frondosi tagliati dai campi, mentre Giovanni menziona i rami delle palme. Ora, l'uso cerimoniale dei rami di palma era più indicato per la festa delle capanne e di Hanukkah. Ricordate, la festa delle luci, quella festa che ricordava la consacrazione del nuovo Tempio di Gerusalemme dopo la rivolta dei Maccabei contro Antioco IV Epifane. Le folle cantano, è manifestazione della gioia, e tra i canti assumono forse come ritornello quello del Salmo 118, che fa parte e conclude un gruppo di salmi detti dell'Allel egiziano, salmi 113 fino al 118, salmi che insieme a quelli del grande Allel, 135-136, vengono recitati nella cena pasquale ebraica. Poi abbiamo un altro gruppo, l'Allel finale, i salmi 146 fino a 150. Allel, letteralmente, lode a Dio. Ora, il Salmo 118 è importante perché è come uno scrigno da cui molti testi del Nuovo Testamento e la liturgia vi ha attinto a piene mani. Ricordiamo che è il Salmo responsoriale della liturgia della Domenica di Resurrezione. È citato più volte in Matteo, nel libro degli Atti, il versetto 24 applica, la tradizione cristiana lo applica al giorno della risurrezione di Cristo. Il Salmo poi ha dato origine all'acclamazione cristiana Osanna, dall'ebraico Oshanna, osì, salvaci. E con il versetto 26 è poi entrato nel Sanctus della Messa Romana, come anche poi in Oriente. Dunque Gesù entra nella città che è tanto rapita dalla gioia, tanto scossa di esultanza, come manifesta proprio questo tripudio di canti e di gesti di festa. L'Evangelista usa un termine eseste, un termine misterioso, letteralmente la comunità è scossa come colpita da un terremoto. Il vocabolo, infatti, appartiene al linguaggio apocalittico, ricorre solo 3 volte nel Nuovo Testamento in riferimenti a fatti che hanno una portata escatologica. Vogliamo ricordare 27:51, la morte di Gesù, e 28:4, al momento della risurrezione. La venuta del Messia costituisce l'ultimo appello di salvezza, quello che Dio rivolge alla figlia di Sion, il cui rifiuto preluderà alla catastrofe escatologica della nazione eletta. Una domanda fra tanta gioia e agitazione: chi è costui? Una domanda che amici e nemici si pongono dinanzi alla misteriosa personalità di Gesù di Nazaret. Ricordiamo ancora 8:27, 12:23. La Domenica delle Palme è anche la festa dei bambini. L'iconografia dedica loro grande attenzione. I bambini non si chiedono chi è costui. Sono coloro che con le loro grida, Osanna al figlio di Davide, suscitano l'indignazione di scribi e di farisei. L'episodio dei bambini che vanno incontro al Signore con le palme non ha riscontro negli Evangeli. Si potrebbe pensare al brano in cui si dice che i sommi sacerdoti e gli scribi, al vedere le meraviglie che faceva, e i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono?» E Gesù rispose loro: «Sì, ma non avete mai letto: dalla bocca dei bimbi e dei lattanti ti sei procurata la lode?» È interessante leggere, vi invito a farlo, negli appunti troverete l'apocrifo di Nicodemo, dove questo episodio viene raccontato con un taglio particolare. I bambini realizzano quindi la profezia che dice: con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. È una citazione del Salmo 8, versetto 3. Gesù dunque è il profeta. La gente di Gerusalemme, che ha conoscenza della reputazione di Gesù, una reputazione che l'ha preceduto. Finora gli abitanti di Gerusalemme non lo conoscevano direttamente. Per i lettori di Matteo questa può essere un'allusione al profeta Mosè, al profeta come Mosè. Le nozze preparate dal padre per il figlio, consacrato dallo Spirito Santo, stanno dunque per avvenire. Il corteo nuziale è appena cominciato. Il corteo, dunque, con i rami di ulivo e attraverso il canto dei salmi, i salmi 23 e 46, ci aiuteranno a vivere questa realtà escatologica, superando il pericolo di limitarci a un semplice ricordo del fatto storico che sta certamente alla base di questo significativo rito. in questa celebrazione casalinga, vi invito a riflettere su questi salmi. Normalmente forse non lo faremmo, presi come siamo dall'azione liturgica, ma la tranquillità, il silenzio di questi giorni vissuti in casa ci permette di cogliere, di sperimentare ciò che la parola continuamente annuncia. Chiudo con la preghiera. Uso la colletta. O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.